Jailhouse Rock. Suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Un programma di Patrizio Gonnella e Susanna Marietti.
Bentrovati agli ascoltatori, comincia puntuale come sempre la nostra Jailhouse Rock, ovvero suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Con voi a raccontare storie di musica e di carcere, Patrizio Gonnella.
E Susanna Marietti. Jailhouse Rock, carcere rock, carcere tosse, carcere blues e blues rock, carcere tanta musica. Tanta musica e oggi anche tanto, troppo, troppo carcere. Lui in galera ci sta da oltre 30 anni. Sentiva delle voci.
Hai cambiato le cose. Per sempre. Non si torna indietro. Tu per loro sei solo un mostro. Mettiamo un bel sorriso su questa faccia. Sera, commissario, perché così serio?
Questo era Joker, il folle Joker, il criminale di Gotham City combattuto da Batman e dal suo amico commissario. Ma non sono queste le voci che lui sentiva. Queste sono le voci del pazzo ascoltate dal commissario. Nella nostra storia è tutto al contrario. Nella nostra storia il nome del commissario lo porta addosso il folle criminale.
Da anni sentiva e risentiva la voce della madre rimbombare nel suo cervello, nera, ossessionato. La sua schizofrenia, ben aiutata nel tempo da un terribile mix di eroina, cocaina e alcol, gli fece fare quel gesto che per lui significava la liberazione dalle voci, divenute insopportabile.
Il 3 giugno del 1983 il nostro criminale, il nostro folle, aveva chiarissimo il proprio compito. Le voci gli indicavano tutto quello che doveva fare. In quel caso, procurarsi un martello, scegliere un bel coltellaccio da macellaio, affilarlo per bene, poi prendere la macchina e percorrere le circa 5 miglia che dividevano la sua abitazione nella zona di Van Nuys a Los Angeles da quella di sua madre a nord di Hollywood.
Era pomeriggio, suonò alla porta, ma nessuno rispose, non era in casa, tornerà. Lui si rimise alla guida e percorse le stesse 5 miglia in direzione opposta. Si fece sera. Le 11 passate, sarà sicuramente rientrata. Riprese la macchina e di nuovo percorso le 5 miglia.
Le voci gli avevano spiegato bene cosa fare. Prima un colpo di martello, così non soffrirà quando verrà uccisa dalla coltellata. Lei aprì la porta. Immaginate quell'istante, lì sulla soglia, un secondo, forse due, gli occhi negli occhi, madre e figlio, una signora ultra settantenne in pantofole e capelli grigi, un uomo neanche quarantenne, alto e di bella presenza, poi per lei più niente.
Ma in fondo era stata lei a volerlo. Lui faceva tutto quello che le voci gli comandavano di fare. La madre gli parlava così, ossessivamente, e quel giorno gli aveva ordinato la propria morte.
Buonasera, commissario.
Che gli hai fatto? È colpa tua?
Mia? Io ero qui dentro. Tu piuttosto con chi l'hai lasciato? Con i tuoi uomini? Ammettendo ovviamente che siano ancora i tuoi uomini. Ti deprime, commissario, sapere quanto sei profondamente solo.
Questo era di nuovo Joker. A interrogarlo era il commissario Jim Gordon, grande amico del supereroe Batman, paladino di Gotham City. Chissà in quale parte dell'universo si trova Gotham City.
Non sappiamo dove si trovi il Jim Gordon, amico di Batman, che nel film Il Cavaliere Oscuro è diventato commissario e ha avuto il volto di Gary Oldman. Però sappiamo dove si trova il nostro Jim Gordon, grandissimo, straordinario batterista degli anni 60-70, oggi dimenticato in carcere da oltre 3 decenni. È scritta da lui, insieme al grande Eric Clapton, una delle canzoni più famose della storia del, del rock. Esce in un album grande del 1970. Loro sono i grandi Derek and Dominos, Layla alla batteria, Jim Gordon.
Inconfondibile il riff di apertura, siamo con i Derek and the Dominos, stasera Jailhouse Rock, questo strano gruppo durato pochissimo, durato un annetto, fondamentalmente il 1970, anno in cui pubblica il suo unico album in studio, Layla and Other Assorted Love Songs, un capolavoro assoluto, leader dei Derek and the Dominos, e una chitarra blues, direi la chitarra blues, Eric Clapton.
La chitarra bianca, l'album Layla and Other Assorted Love Songs è sicuramente una pietra miliare nella produzione di Eric Clapton, una delle sue cose più belle. La canzone Layla, che stiamo risentendo in sottofondo e che dà il titolo al disco, non è scritta dal solo Clapton. C'è anche Jim Gordon, cui si deve la seconda parte del pezzo. È una canzone d'amore, come l'intero album. Un amore tormentato, quello di Eric Clapton nei confronti della moglie di uno dei suoi più cari amici. Lei è la bellissima modella Patti Boyd. L'amico è George Harrison. Amore inizialmente non corrisposto, che poi, di fronte alle difficoltà del primo matrimonio, vedrà invece Patti sposare in seconda nozze proprio Eric Clapton.
I Derek and the Dominos si formano un po' per caso, vari rimescolamenti, una migrazione dai Dylan e Ian Bonney, con cui Clapton aveva suonato. L'atmosfera nella band con Dylan e Bonney, che erano marito e moglie, non era delle più serene, e alcuni musicisti proposero a Eric Clapton di suonare insieme per conto loro. C'è il tastierista Bobby Whitlock, c'è il bassista Carl Radle e c'è Jim Gordon, il batterista che porta il nome del poliziotto amico di Batman, ma che purtroppo non si trova a Gotham City, bensì in un ospedale, quello che in Italia sarebbe un ospedale psichiatrico giudiziario.
Cioè in un manicomio criminale in America. Gordon è stato condannato a 16 anni di carcere, ma finita la pena non è tornato libero, bensì è stato trasferito in quello che in Italia avremmo chiamato fino a qualche giorno fa un OPG. Gira sul web una petizione dei fan per farlo liberare, troppo pochi però. Mentre era in carcere, tanti anni dopo, l'album dei Derek and Dominos, pubblicato, diciamo, ha vinto il Grammy Award per la migliore canzone rock. Nel 92 Eric Clapton aveva pubblicato l'album Unplugged, dove compariva Leila in versione acustica, e vince il Grammy con questo pezzo, che è anche di Jim Gordon e che la rivista Rolling Stones ha posizionato al 27° posto nella classifica delle 500 migliori canzoni di sempre.
Leila è una delle più belle canzoni della storia del rock, ma tutto l'album, questo album unico, perché appunto è l'unico dei Derek and the Dominos in studio, è un capolavoro, non potrebbe essere altrimenti. La rivista Rolling Stone mette Eric Clapton al secondo posto nella lista dei migliori chitarristi di sempre, al nono mette un altro chitarrista che suona in questo album, questo diciamo nell'ultimo aggiornamento, prima compare lui al secondo posto, quindi abbiamo due top ten nello stesso disco. Chi è l'altro? È Duane Allman della Allman Brothers Band, genio assoluto della chitarra slide, che purtroppo però di lì a poco morirà in un incidente di motocicletta. I Derek and the Dominos videro un concerto della Allman Brothers Band e Eric Clapton chiese a Duane Allman di fare qualcosa insieme. Duane suona nel disco Leila and Other Assorted Love Songs e sicuramente contribuisce a farne un capolavoro.
Negli anni successivi esce qualche disco live firmato dai Derek and Dominos, materiale registrato sempre nel 70 a New York. Noi ci concentriamo sulle registrazioni studio, su Leila and Other Assorted Love Songs. Non riusciamo ovviamente ad ascoltarlo per l'intero. Vi invitiamo a farlo. Noi scegliamo i brani con una casualità perché sono tutti da ascoltare. Questa è la prima traccia del disco. Un'apertura molto soft che introduce bene al seguito, come vari altri brani, è firmato da Eric Clapton e dal tastierista Bobby Whitlock. I Derek and the Dominos, I Look Away.
That you would always be there.
I looked away di Derek and the Dominance in questa puntata di Jailhouse Rock. Chi vi parla è Susanna Marietti, con me in studio come sempre c'è anche Patrizio Gonnella. I Derek and the Dominos con alla batteria Jim Gordon, che ancora oggi vive oramai da più di 30 anni in quello che in Italia sarebbe un ospedale psichiatrico giudiziario. In Italia non esistono più da pochissimo tempo, una riforma li ha trasformati in qualcos'altro, oggi si chiamano REMS, residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza, e dovrebbero essere sostanzialmente un'altra cosa, non solamente aver cambiato nome, dovrebbero essere piccole strutture a carattere prevalentemente sanitario e non custodiale. Ora, a volte nelle REMS ci finisce chi non dovrebbe finirci, chi forse andrebbe preso in carico dai servizi psichiatrici territoriali, deve restare nella comunità, chi non è particolarmente pericoloso. E a volte purtroppo non finisce neanche nelle REMS, ma può capitare che vada in carcere. Chi invece ha un problema psichiatrico, chi ha bisogno di aiuto e non di finire in una cella. Pochi giorni fa, come sapete, come avete letto sui giornali, un ragazzo giovanissimo, aveva 22 anni, si è impiccato nella sua cella del carcere romano di Regina Coeli. È un ragazzo che non sarebbe dovuto stare lì, non sarebbe dovuto stare né in carcere né in una REMS. E noi abbiamo al telefono, purtroppo, per farci raccontare questa storia, perché è giusto che tutti la sappiano, abbiamo Esther Morassi, che è la mamma di Valerio Guerrieri. Buongiorno Esther.
Buonasera a tutti.
Buonasera. Ci vuole parlare di suo figlio? Chi era? Cosa è successo fino al tragico epilogo di qualche giorno fa?
Mio figlio era un ragazzo che non è stato mai aiutato, mai, sin da quando è nato. Anche sulla sua nascita ci sono delle problematiche che hanno occultato, che hanno fatto sparire. E poi anche le varie REMS o le varie case famiglia, le varie case di cura che gli hanno dato, tutte fatiscenti, tutti i luoghi dove non curano, non abilitano.
Perché lui che problemi aveva?
Lui era un borderline che non aveva bisogno di farmacologia, aveva bisogno solamente di una piccola pasticchetta di Ability Fi, quindi un modulatore d'umore che interferiva anche sulle crisi stereoepilettiche che gli erano cominciate a venire all'età di 16 anni. Uh-huh. E questa era la sua cura. Poi all'occorrenza, quando si sentiva ansiolitico, magari prendeva delle N, docce, ma non è che gli psicofarmaci con il quale lo imbottivano e lo straimbottivano a dismisura in questi luoghi facessero la differenza nel salvarlo, nel curarlo.
Cioè, ma secondo lei, signora Esther, ma secondo lei suo figlio era pericoloso?
Guardi, mio figlio non era pericoloso, mio figlio non ha mai e poi mai attaccato nessuna persona civile per strada, mio figlio era educatissimo, era rispettoso, diceva grazie, prego, molto intelligente. Mio figlio si ha avuto dei grandi problemi e si ha fatto delle rischie, discussioni eccetera eccetera, sempre con le persone con la divisa. Perché lo attaccavano, lo malmenavano, e quando lui è diventato grande ha cominciato a controbattere, a difendersi. Quindi
cosa succede a settembre, ottobre, in quei mesi là? Lui viene portato per la prima volta in una REMS perché commette cosa? No. Che succede? No, mi spieghi lei meglio.
La REMS era la prima volta, è vero, sì, per come struttura chiamata REMS, ma case di abilitazione ne ha passate a decine.
Sì, parlo di struttura REMS, cosa succede in autunno?
Allora, in autunno lui, dopo varie vicissitudini, viene trasferito finalmente in questa REMS in data 1 dicembre.
Ma qual è l'accusa che gli viene fatto? Cosa avrebbe fatto? Che in una REMS si finisce se si viene accusati di un reato. Che cosa avrebbe fatto di così grave?
Il reato di cui era, diciamo, accusato in quel momento Valerio era resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Lui, ok, praticamente si trovava sul raccordo, non si è fermato per la paura che gli levassero la moto.
Ho capito, chiarissimo. Finisce in questa REMS, quindi dove?
Allora, finisce in questa REMS nella località di Frosinone, esattamente nel paese di Ceccano, il 1 dicembre. Io gli pongo visita il 3 dicembre perché è la data del suo compleanno, che appunto compiva 21 anni. Valeria aveva 21 anni e 2 mesi. Mi hanno perquisito, va bene, tutto ok. Non mi hanno permesso neanche di fare una foto davanti alla piccola torta di compleanno che gli avevo portato. E il ragazzo subito mi dice: mamma, io qui non ci voglio stare. Mamma, io qui impazzisco. Mamma, portami fuori di qui. E io gli dico: Valerio, come ti posso portare fuori di qui? Non ho strumenti, gli ho detto. Cosa succede? Che cos'è che non va? Mamma, mi chiedono dentro una cella, senza niente, a guardare il soffitto. Devo citofonare per farmi aprire il bagno, devo citofonare per farmi aprire la finestra. Dice: mamma, dice, io impazzisco qua dentro, dice, senza fare niente, non posso avere la musica, non posso avere niente, mi chiudono. E poi, dice, quando sono libero, mi hanno messo insieme a madricidi, fratellicidi, tra cui ci stavano dei pedofili che non facevano altro che raccontare come strillavano le bambine quando le stupravano. Dice: mamma, a me queste persone, a me mi ha voglia di ammazzarle, io faccio un omicidio con questa gentaccia, io qui dentro non ci voglio stare, mamma, portami via. Dico: Valerio, io non ti posso portare via, tesoro, però cercherò di fare qualcosa per te.
E lui scappa, a quel punto se ne va.
A quel punto io vado via dalla REMS intorno alle 18, così, e mi hanno, e poi ho saputo, cioè, io vado via alle 18 e Valerio la mattina dopo stava a casa mia, era tornato a casa il ragazzo. Dico: Valerio, sì, mamma, io te l'avevo detto che là dentro non resiste un minuto di più, tu sei andata via, io me ne sono andato dietro di te. Ma Valerio, come hai fatto? Mamma, ma è facile. Ma Valerio, così non lo dovevi fare, adesso ti metti in... Mamma, dice, io là dentro impazzisco, vuoi che muoio, vuoi che mi ammazzo? No, figlio mio, non voglio questo.
E quindi poi che succede? Arriviamo al secondo invio nella REMS, no?
No, praticamente lui appunto esce, scappa il 3 dicembre, e io nella mia piccola possibilità, avendo scoperto un luogo altamente protetto per lui che si trova in Senegal, il Senegal è un luogo perfetto per un borderline, non ci sono stimoli, non c'è niente, c'è solo pace, tranquillità e mare. Avendoci già avuto delle cose da fare lì negli anni, lui era già venuto lì a fare un piccolo viaggetto. Io gli ho detto: vuoi andartene in Senegal alla casa di mamma? Dice: sì mamma, mandami lì, così mi ripio un attimo che non ce la faccio più. Lo metto nell'aeroporto di Fiumicino il 10 dicembre, e lì purtroppo quando lui va a fare il passaggio alla dogana di Fiumicino leggono obbligo di dimora nella REMS, quindi lo riprendono e lo riportano alla REMS. Lo riportano alla REMS nel giorno del 10 dicembre, e Valerio il 12 sta di nuovo a casa, riscappa dalla REMS.
E a quel punto viene portato in carcere?
No, ancora no, riscappa dalla REMS e viene a casa, ci sono delle problematiche in zona e accusano mio figlio di una eventuale rapina che poteva aver commesso, ma mio figlio non era in quel momento in grado, io gliel'ho detto ai poliziotti della speciale. E comunque Rifferaf il 17 lo riprendono di nuovo, lo rimettono in manette e lo riaccompagnano di nuovo alla REMS, questo il 17 dicembre. Il 19 all'ora di pranzo io chiamo la REMS e li scongiuro e li prego di contenerlo, di guardarlo a vista, perché io avevo il forte sentore che uscisse per vendicarsi in qualche modo con i poliziotti, quindi avevo paura che gli sparassero perché mi avevano già minacciato questa cosa più volte. E loro mi rispondono: cara signora, noi non possiamo tenere nessuno, noi non siamo in grado di tenerlo. E gli dico: d'accordo, ma se si allontana mi fate sapere qualcosa. Mi fanno: signora, noi non possiamo chiamare nessuno perché sennò concludiamo con voi. E dico: va bene, vi ringrazio. Finita questa telefonata, Valerio il 19 alle 7:30 stava a casa, di sera, stava a casa di nuovo, era di nuovo riscappato dalla REMS. È stato a casa fino al 23 mattina, quando si sono presentati di nuovo quelli della speciale in forte numero. Ma lui dormiva nel suo letto, quindi io fermo i cani, gli dico: zitti, calmi, tanto stanno in letto, non ci sono emergenze. E così lo hanno preso di nuovo il 23 dicembre.
L'hanno portato a Regina Coeli, e lei aveva capito quanto stava male, aveva paura che lui potesse fare quello che poi purtroppo ha fatto.
Guardi signora, io in tutta sincerità non pensavo che Valerio si togliesse la vita in carcere, non l'ho mai pensato, anche quando Valerio ha mandato la lettera del 16.
Perché tutto questo accade che il 16 di febbraio manda una lettera tramite un servizio mail che il carcere, che una cooperativa offre ai detenuti, e arriva a voi questa lettera, giusto?
Indirizzata a suo fratello.
Indirizzata, sono arrivate anche su di me, ma quella che dove io ho fatto pubblicare, dove dice che è stanco, era indirizzata al fratello. E io come mamma penso che magari voleva sensibilizzare il fratello in maniera che magari gli stesse più vicino, lo andassimo a trovare più spesso. Io ho pensato questa cosa qua, non ho pensato che il ragazzo, anche perché io l'avevo visto il 13 in colloquio con il fratello proprio, siamo andati insieme, era il giorno prima del processo del 14, dove appunto veniva giudicato per questo problema sul raccordo. E gli avevo detto, dai tu coraggio, vedrai, mo qualcosa succederà, ti lasceranno andare. E invece il 16 invia questa lettera e mi aveva anche chiamato a me, al telefono. E mi disse, mamma, mi hanno dato una mazzata, ancora Rems ancora, io non ce la faccio. Dico, no, vale, sta buono, aspetta, mo vediamo. Qualche cosa uscirà, faremo qualcosa, stai tranquillo, vedrai, ti abbiamo tirato fuori tante volte, troveremo il sistema di tirarci fuori anche questa volta. E io questa lettera l'ho presa in maniera superficiale. Pensavo, tra virgolette, pensavo nel mio piccolo, non avendo mai conosciuto Regina Coeli, le carceri, io pensavo che lì fosse protetto, che lì non potesse commettere queste cose, questo stava, ci avevo nella mia testa.
Però il punto è lei, ed è anche il punto di Antigone, che ha deciso di tutelarla e anche nelle sedi giudiziarie, il punto è non tanto l'evento in sé che è stato deciso in quel momento di sconforto in un carcere addossando la colpa al capro espiatorio di turno. Il punto è anni e gli ultimi mesi in cui nessuno si è fatto carico di un ragazzo di 21 anni, non pericoloso, e che poteva essere curato e non custodito.
Ma carissimi signori, tutte le REMS o case riabilitative se lo sono scaricato, tutte, Villa Letizia, e la REMS di, no la REMS, la casa famiglia aperta di Subiaco, Rocca Canterano, come se lo sono scaricati quelli, non ce la facevano a contenerlo, dicevano, lo hanno mandato in TSO a Ostia, e così anche Ceccano, perché io capisco la prima volta che tu te scappa, ok, ti è scappato, non avevi la seconda non sei preparato, ma Cristo, la terza, la mamma ti chiama la mattina, ti chiama all'ora di pranzo, io sono tabulato, c'ho la telefonata che si può vedere, io mi prego umilmente di controllarlo a vista, e che cosa mi viene risposto? Ah signora, noi non lo possiamo contenere, noi... allora che REMS siete, scusate, andate a piantare patate.
La situazione è molto complicata, ovviamente noi le stiamo vicino nel suo dolore e vicino ovviamente anche giuridicamente, legalmente.
Perché l'avvocato della signora adesso è un avvocato.
Io vi ho conosciuto attraverso, non sapevo che esistevate, se no vi ponevo il caso prima che mio figlio morisse, gli avremmo aperto una luce di speranza, purtroppo non vi conoscevo. Io vi ho conosciuto in base ai pezzi che ho letto sul giornale il sabato, mi sembra, sì, il sabato. Ho letto quello che avete scritto, parole giuste, e ho subito contattato il presidente della vostra associazione, che il sabato stesso si è reso immediatamente reperibile, mi ha dato immediatamente i contatti, l'avvocatessa vostra mi ha immediatamente risposto la sera stessa, quindi tanto di cappello a questa associazione, andate avanti così.
Allora signora, insomma, vediamo con forza e con determinazione di cercare di restituire almeno un po' di giustizia dopo la morte tragica di suo figlio.
Giustizia per Valerio, ma giustizia per gli altri poveri ragazzi, ne saprete delle belle, non finisce qui signori cari, non finisce qui, c'è tanto ancora da dire su Valerio, ma non posso perché ci sono delle indagini in corso.
Va bene, allora
noi
rispettiamo la
riservatezza. Starle vicino, signora Esser.
E rispettiamo la riservatezza delle indagini.
A presto.
A presto. Buon lavoro, grazie. Grazie a voi che ci siete per queste povere anime.
Grazie a lei. E noi torniamo tristemente alla musica di Derek and the Dominos, ancora un grande pezzo da Leila and Other Assorted Love Songs. L'autore è il solo Eric Clapton e anche la chitarra qui la dobbiamo solamente a lui, perché questa traccia fu incisa senza Duane Allman, che ancora non faceva parte della carovana. Si dice che ancora Patty Boyd ispirasse questa canzone quando aveva chiesto a Clapton di portarle dagli Stati Uniti un paio di jeans bell bottom a zampa di elefante. I Derek and the Dominos, Bell Bottom Blues. Ancora con i Derek and the Dominos in questa puntata di Jailhouse Rock.
In questa puntata in cui raccontiamo, abbiamo raccontato per ora due storie molto tristi, tutte e due, quella di Jim Gordon da 30 anni in un manicomio criminale e nessuno l'ha graziato, neanche Barack Obama, che ne ha graziati tanti, ma non Jim Gordon. Ne abbiamo ascoltato un'altra storia, quella di un giovane ragazzo morto suicida, Regina Celi, con problemi psichiatrici. Siamo in una radio, trasmettiamo da una radio che è Radio Articolo 1, che è la radio della CGIL, e noi, io qui lo sento di ricordare il grande, straordinario lavoro fatto da Stefano Cecconi della CGIL nell'essere promotore di una grande campagna per Stop OPG, per chiudere gli ospedali psichiatrici giudiziari, luoghi del contenimento, luoghi della custodia, ma non luoghi della cura. Noi abbiamo bisogno di luoghi di cura.
E adesso arriva il giornale radio dal carcere con le notizie da Roma Rebibbio Nuovo Complesso e da Milano Bollate. Ecco quelle di questa settimana, il GRC.
GRC, giornale radio dal carcere. Notizie da Roma Rebibbio a Nuovo Complesso e da Milano Bollate.
Ciao Fabbo, una scelta di vita. DJ Fabbo era uno spirito libero, non si rassegnava alla sua prigionia fisica. La sua scelta è stata un gran segno di libertà. Il nostro Stato non dovrebbe costringere a scelte civili come l'esilio della morte. Quando bisogna prendere decisioni che scuotono le coscienze civili, non c'è mai chiarezza, non c'è mai una volontà. L'Italia è ancora un paese dove l'influenza cattolica ha un peso enorme. Fabiano, ora dove tu sei, suona la tua musica e vivi la tua nuova vita. Redazione Rebibbia, Roma.
Vento di speranza. Ci sono alcuni giudici del tribunale minorile che, spinti da un ragionamento illuministico, si occupano dei figli minori degli indrangatisti, allontanandoli da quella realtà ottusa che costringe letteralmente i figli a seguire le orme del padre. Da calabrese che ha vissuto quella realtà, sono consapevole a quali pressioni i ragazzi sono sottoposti fin da piccoli. Bella vita, soldi a palate e l'agognato rispetto di tutti. I familiari forse non li spingono a fare i mafiosi, ma nella maggior parte dei casi neanche fanno nulla per impedirlo. Se poi ci mettiamo anche il luogo dove questi ragazzi sono nati e cresciuti, una terra martoriata e dissanguata da perenne lotte di potere e da politici compiacenti, allora dico benvengano questi signori portatori di luce dove luce non ce n'è. Gino Rebibbia, Roma.
La sicurezza non è un optional. Ricordando il tragico evento della donna violentata sul treno della tratta Milano-Varese, mi pongo alcune domande. Si dice che di questi tempi un posto di lavoro non si trovi. Perché non investire nella vigilanza sui mezzi pubblici per evitare qualsiasi atto di violenza? Ricordo al governo che in altri paesi ci sono agenti stranieri addetti al controllo. Perché non provare a colmare quel buco dandogli un'opportunità? Provarci non costa niente. Lasciar perdere e non aver cura dell'incolumità dei propri cittadini, a mio avviso, costa molto di più. Valerio Rebibbia.
Venerdì scorso ho acquistato un noto giornale nazionale. Ero molto curioso di leggere la notizia di quella persona che ha scontato più di 20 anni di carcere per poi essere assolta. Sfogliando con curiosità le pagine del quotidiano, speravo di trovare la notizia in primo piano a carattere cubitario. Invece ho trovato solo un trafiletto su un'intera pagina dedicata all'ex presidente del PD campano, Stefano Graziano. Scritto in grandi lettere, l'articolo diceva che finalmente era stato scagionato dall'accusa a lui imputate e che per il dolore che ha subito in quest'anno di indagine, addirittura la moglie dell'ex presidente aveva perso il latte. Scusate, ma il giornalista che ha scritto l'articoletta su Angelo Massaro, che da innocente ha pagato più di 20 anni in carcere, ha domandato cosa hanno perso i suoi figli e la moglie? Questa ancora una volta è quella dimostrazione che non esiste un'uguaglianza di informazione. Marco Rebibbia, Roma.
Ciao da GR Bollate.
Oggi abbiamo con noi Domenico, ex redattore della nostra radio e novella articolo 21. Abbiamo deciso di intervistarlo. Ciao Dome.
Ciao Eddie.
Com'era la tua visione sul carcere prima di entrare? E com'è stato dopo?
La mia visione sul carcere prima di entrare lo pensavo un luogo un po' così, dove entri, esci. Ero condizionato un pochettino dalla televisione che vedevano, anche i telegiornali che entravano, uscivano, che solo i grandi mafiosi sarebbero rimasti dentro, i terroristi. E invece quando sono entrato era dura. Io pensavo prima di entrare che era facile, no? Perché mi sentivo immune a ogni cosa, mi sentivo forte. Invece quando sono entrato in carcere ho dovuto fare i conti con me stesso, con i miei familiari, quando veniva al colloquio, la mia ragazza, che ho visto dopo 5-6 mesi / 6 mesi, la mia mamma che era disperata, e quindi anche io dentro non stavo bene, sai, essere chiuso, le regole, tutte queste robe qua non erano bello.
E quindi come hai reso costruttivo tutto questo tempo?
L'ho reso costruttivo quando ho iniziato a capire cos'era il carcere e quando ho cominciato a prendere visione su me stesso, no? A dire qua ci devo passare un po' di anni dopo che ho avuto i processi, che era una pena lunghissima, quasi 24 anni, e ho iniziato a lavorare un po' su me stesso, prima a pensare che quello che ho fatto era sbagliato e che purtroppo meritavo sta punizione. Quindi ho iniziato a leggere, a studiare, a cominciare a occupare il tempo diversamente di come facevo prima. Prima di che avvenisse tutto ciò, giocavo a carte, andavo all'aria, ai passeggi, passavo le giornate così, tanto per passarle. Poi ho iniziato a costruirmi il mio mondo con la lettura, con la scrittura, ed è stato una valvola di sfogo dove mi ha aiutato a proseguire per tutti questi anni qua.
E in tutti questi anni, come la pensavi la vita all'esterno? E poi, com'è stato l'impatto?
Ogni tanto quando mia mamma veniva al colloquio e mi diceva, sai, la figlia di Tizio si è sposata, c'è un bambino. Già questo dopo 7-8 anni dicevo, come, questa era una ragazzina di 13-14 anni, passavano quegli anni, ne aveva 20-21 e io ricordavo la fotografia di quella ragazzina piccola. E quindi già qualcosa scaturiva dentro di me. E pensavo, qua il tempo passa, io sono fermo. Mi trovavo fermo con quel pensiero che avevo lasciato fuori all'esterno. Perché quando entri in un carcere è come se met stop alla vita reale, la realtà che si ha fuori. E questa qua sembra di non andare avanti, perché le giornate qua sono tutte uguali. E questa cosa qua mi lasciava pensare. Dopo quasi 11 anni ho visto veramente il mondo cambiato, a partire dalla tecnologia, a partire dai miei nipotini che erano piccoli e adesso sono grandi.
Se dovessi fare un punto della situazione del ragazzo che eri e l'uomo che sei adesso, quale sarebbe?
Guarda, io ero un ragazzo che agivo d'istinto, cioè l'istinto mi ha portato a guai. Pensavo e agivo. Prima avevo vergogna di chiedere aiuto, adesso è diventata una mia priorità, perché ho paura di sbagliare, ho paura sempre di commettere qualcosa che non devo fare, quindi mi aggrappo a chiunque mi possa dare un consiglio, mi possa dare una mano.
Grazie.
Grazie a voi, spero che questa radio vada sempre avanti, perché siete bravissimi gli ultimi redattori, siete meglio di noi, di quelli che eravamo noi. Ciao ragazzi, complimenti a tutti.
Ciao da GR Bollate, alla prossima settimana. Ciao,
a presto.
Ci parliamo da grandi davvero.
E grazie a tutti i detenuti e alle detenute che lavorano a questo giornale radio dal carcere, sono bravissimi, come diceva appunto questo ex redattore che collaborava con Jailhouse Rock. E noi restiamo in carcere, arrivano i Derek and the Dominos nella versione dei nostri collaboratori musicisti dal carcere di Bollate, una grandissima interpretazione ovviamente sempre dall'unico album pubblicato in studio dai Derek and the Dominos, Have You Ever Loved a Woman? Man's name.
just loving a woman. So much you shame and insane. You just loving a woman. So much you shame and insane. All the time you know she belongs to your very best friend.
Eccezionali collaboratori e musicisti dal carcere di Bollate. Purtroppo la sigla finale corre rapidissimamente verso di noi. Abbiamo il tempo solamente per ascoltarci un ultimo brano e siamo quindi in chiusura di questa puntata di Jailhouse Rock dedicata alla breve, brevissima vita dei Derek and the Dominos e purtroppo invece alla lunga detenzione del loro batterista Jim Gordon, da oltre 30 anni rinchiuso in un carcere psichiatrico californiano. Gira sul web una petizione per liberarlo, firmatela, qualcuno si ricordi di lui. Pur nella breve vita il gruppo ci ha regalato una pietra miliare della storia della musica, il loro unico grande disco del 1970, dal quale abbiamo ascoltato oggi tutti i brani, Layla and Other Assorted Love Songs. Chiudiamo su un pezzo mozzafiato, una mandria che galoppa nella prateria, Duane Allman dà il massimo di sé. Why does love got to be so sad?
What has love got to be so sad? What has love got to be?
Love Got To Be So Sad. Effettivamente avevamo pochissimi secondi per quest'ultimo brano, ma
implacabili dalla regia, implacabili, rigorose, implacabili.
E noi quindi siamo costretti a finire qui questa puntata di Jailhouse Rock dedicata ai Derek and the Dominos, nel quale abbiamo avuto la tristissima testimonianza della mamma di Valerio Guerrieri, morto suicida qualche giorno fa nel carcere romano di Regina Coeli. Voi scriveteci durante la settimana, commentate anche queste cose che vi raccontiamo, l'indirizzo per farlo è diretta@jailhouserock.it. Se volete ascoltarci in podcast potete farlo attraverso il sito www.jailhouserock.it. Cercateci anche su Facebook perché siamo anche lì, Jailhouse Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, perché purtroppo in carcere a volte capita pure che qualcuno venga suonato. Il nostro grazie come sempre va a Ivana Marrone, ad Marianna Lorusso dietro il vetro, e l'augurio è quello di una buona settimana a tutti gli ascoltatori. Un saluto da Susanna Marietti
e da Patrizio Colnella.